Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905.
Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Siamo nel classico appuntamento del martedì con Daniele Tittarelli, a cui diamo subito il benvenuto.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua. Tecnico. Siamo alle prese con un problema tecnico da parte del nostro Stefano Fera. Buonasera di nuovo a tutti gli ascoltatori di Radio Tua per questa ennesima trasmissione Punto Biancorosso. Parleremo delle vicende dell'Ancona, vicende molto ricche, in quanto eccoci. Domani ci sarà una conferenza stampa convocata per le ore 18 presso la biblioteca comunale Luciano Benincasa in via Lazzaro Bernabei 32 ad Ancona, dove si terrà la prima delle conferenze stampa mensili, in cui l'amministratore del WS Ancona 1905 David Miani incontrerà la stampa. Durante la conferenza stessa si affronteranno vari temi, tra cui le iniziative e gli eventi del club organizzati e previsti per il prossimo futuro, il mercato di gennaio, e sarà anche l'occasione per fare il punto sulla posizione del calciatore Dean Morgan. Sappiamo tutti che l'inglese ha ormai ultimato le pratiche di tesseramento, si attende solamente il transfer definitivo dall'Inghilterra per dare il via libera al calciatore. Se questo dovesse arrivare nelle prossime ore, come sembra ormai probabile, lo stesso calciatore inglese potrebbe essere convocato per la gara di sabato contro il Pontedera, che si disputerà alle ore 15 al Del Conero.
Quindi appuntamento importante è quello di domani, saremo presenti come già preannunciato nei giorni scorsi come Radio Tua, saremo lì a seguire quello che accadrà, vedremo poi in che maniera lo faremo, ma lo faremo in ogni caso. Però domani all'Arco di Carola, allora, succede questo, da uno di fronte all'altro, due appuntamenti. Intanto, per quello che riguarda la conferenza stampa, se avete presente, insomma, sopra Piazza Cavour l'arco che dà l'accesso alla vecchia storico centro di Ancona, era una delle porte principali per entrare nella città, questa dell'arco di Garola o Carola, fate voi. Subito entrati nell'arco, subito dopo l'edicola per intenderci, a sinistra c'è un cancello che è quasi sempre chiuso, rigorosamente bloccato. Beh, domani sarà aperto, si entrerà da quel cancelletto per accedere nella sala appunto riservata domani per la conferenza stampa, la sala della biblioteca Benincasa, Luciano Benincasa. All'interno ci sarà appunto l'amministratore delegato Davide Miani, ci sarà la presenza di Morgan, quindi per chi non ha mai visto questo ormai fantasma, possiamo definirlo così, dell'Ancona, domani si materializzerà, lo potrete vedere. E tra i tanti punti appunto che toccherà l'amministratore delegato ci sarà anche il mercato, che è una cosa che in questo periodo tiene abbastanza banco, e ci sarà poi, scopriremo assieme se domani verrà ufficializzato a questo punto direttamente la parte del cartellino di Morgan, quindi vorrebbe dire che Morgan entrerà effettivamente a giocare già dalla prossima partita, oppure no, sapremo qualcosa di più, tutto con il punto interrogativo per la giornata di domani. Finita la conferenza stampa, si attraversa la strada, decisamente due passi, alla barra di fronte, e c'è l'appuntamento invece con Ancona incontra l'Ancona o l'Ancona incontra Ancona, fate un po' voi il gioco di parole. In ogni caso l'Ancona incontra la città, avrete la possibilità di interfacciarvi direttamente con i giocatori, con i dirigenti dell'Ancona. Sarà ancora presente Morgan, quindi ha possibilità di dialogare con lui direttamente al di fuori dello schema ufficiale della conferenza stampa, nell'ambiente sicuramente più cordiale, più caloroso, che è quello all'interno del bar Arco de Garola, così insomma denominato. Insomma, gli appuntamenti domani sono ricchi. Contemporaneamente che cosa accadrà? Contemporaneamente su Radio 2 ci sarà però il classico appuntamento del mercoledì con il DJ Bianco Rosso, condotto come sempre da Roberto Cardinali e i suoi ospiti, e quindi una parte dell'Ancona sarà presente anche nei nostri studi. Poi vediamo se posso dirlo o no chi sarà domani, no? Adesso fra poco chiederò Lumi e diretti interessati se possiamo già dire chi sarà l'ospite di domani, e ci collegheremo, come abbiamo fatto nella puntata scorsa, direttamente con la diretta all'interno del locale. Insomma, questo è il cappello introduttivo di uno degli appuntamenti importanti di domani. Come è importante ricordarvi che le prevendite sono regolarmente partite nella giornata di ieri per il match casalingo. Allora, per Ancona Pontedera, prevendita partita regolarmente, i punti di contatto sono i soliti.
È possibile acquistare tagliando online presso l'Ancona Point, aperta il martedì e mercoledì dalle 15 alle 20, il giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, il pomeriggio dalle 15 alle 20 e il sabato alle 10, dalle 10 alle 13, e nei consueti punti vendita della Booking Show, che sono i seguenti: la tabaccheria Ferraro di via Gigli, il Car Caffè in via Vallemiano 33, il distributore Eni in via Cameranense e il centro servizi Ancona in via Maratta, di fronte ai botteghini dello Stadio Dorico. Ricordo inoltre che sarà possibile acquistare il ticket nelle filiali BCC di Polverigi in via San Giovanni 24 e di Castelfidardo in via Crucianelli 1. I botteghini del Pala Prometeo Estria rimarranno aperti il giorno della gara per l'acquisto dei biglietti e per il ritiro del supporter card fino alle ore 15, ovvero fino all'inizio della partita contro il Pontedera, che si disputerà, ricordiamo, sabato al Del Conero.
Quindi appuntamento di sabato al Del Conero, ancora da capire se un dato che adesso vediamo sarà ufficiale o meno. Noi ve lo diamo perché l'abbiamo trovato, quindi mi sembra corretto darlo. Poi dopo attendiamo la conferma ufficiale invece che ciò avvenga regolarmente. Che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Coppa Italia. Sul sito della Lega, all'interno della pagina appunto dedicata alla Coppa Italia, sono state riportate le date e degli orari. Allora rimane da capire se questi orari siano quelli ufficiali oppure quelli genericamente indicati nel pre-contratto, diciamo così. Perché? Perché le date poi vengono, gli orari, scusate, vengono concordati tra le società partecipanti. Di sicuro la data è confermata, il 9 dicembre, cioè mercoledì 9 dicembre, ci sarà l'inizio degli ottavi di Coppa Italia, appunto per quello che ci riguarda: Ancona, Roburzena, Cittadella, Bassano, Foggia Benevento e Spal Tutto Cuoio. Queste le partite già sicuramente che verranno disputate mercoledì 9 dicembre. Il 16 dicembre verranno disputate le altre 4 partite, appunto siamo agli ottavi, quindi sono 8 in totale, ovvero sia Cremonese, Alessandria, Lecce, Acragas, Pisa, Sant'Arcangelo, Teramo, Casertana. Genericamente o ufficialmente, questo ancora dobbiamo capirlo, sono tutte indicate con inizio, fischio d'inizio alle ore 14.30. Mettiamola intanto così come situazione indicata al momento. Allora attendiamo l'ufficialità per capire se mercoledì poi Ancona, Roburzena, Ancona Siena verrà disputata alle 14.30 o, come ci auspichiamo un po' tutti quanti, l'orario sia posticipato a un orario più decente per far sì che la partita si svolga regolarmente con un orario decente, visto che è un infrasettimanale. Però non scordiamoci che il 4 novembre, sempre per Coppa, Ancona L'Aquila è stata disputata alle 15. Quindi ci potrebbe anche stare che il match venga confermato alle 14.30, così come indicato sul sito della Lega Pro al momento. Allora, vediamo subito gli ospiti e poi così poi partiamo. Andiamo col break pubblicitario, partiamo subito con questa raffica di importanti ospiti questa sera con Daniele Tittarelli.
Abbiamo una scaletta molto ricca, partendo dal giocatore Alessandro Di Dio, che domenica a Pistoia ha esordito in campionato dopo una lunga assenza per l'infortunio al ginocchio. Poi avremo un giornalista del sito Lo Spallino, Alessandro Orlandin, che ci parlerà del big match di ieri tra Spal e Pisa, mentre dall'altra parte, ovvero da Pisa, avremo Andrea Orsini. Entrambi ci esporranno ciò che è successo ieri nello scontro al vertice. Poi vi lasciamo una probabile sorpresa ancora da verificare nella parte finale della puntata.
Quindi vedremo questo ed altro, vedremo anche la terna arbitrale che dirigerà il match sabato, perché ricordiamoci che adesso stiamo parlando di tutto e di più, ma sabato l'Ancona torna a giocare in casa ed è importante, visto anche che in trasferta si è portato via un bel pacchettino interessante di 3 punti, proseguire su questa scia, visto anche il risultato di ieri sera, perché non abbiamo dato, ma lo vedremo fra poco. L'ultima partita in programma per la giornata, che si è chiusa a proposito del calcio ultra mega spezzatino, si è chiusa ieri sera a tarda orario. Allora, pubblicità per noi, state con noi. I punti di contatto non li abbiamo dati.
Punti di contatto SMS 334 35 20 488 e l'email diretta @radiotuo.it. Seguiteci anche tramite WhatsApp al numero che abbiamo sopra detto, 334 35 20 488.
Vai Daniele!
Punto biancorosso.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All-Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms, 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo, 3536. Tappezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario e siamo pronti ad entrare nel vivo di Punto Biancorosso, condotta oggi da Daniele Titarelli.
Sì, abbiamo il primo ospite di questa puntata, la puntata del martedì, seconda puntata settimanale, e abbiamo un gradito ritorno ai nostri microfoni. Abbiamo Alessandro Di Dio, che domenica finalmente è esordito in questa stagione in campionato. Ciao Alessandro.
Salve, buonasera a tutti.
Allora, se ti dico 31 gennaio, tu cosa mi rispondi?
Meglio non pensarci. Robbe, infortunio passato, ormai alle spalle.
È stata quella l'ultima partita in campionato, prima appunto di domenica scorsa, e finalmente attorno all'undicesimo del secondo tempo a Pistoia è scoccato il tuo momento, dopo che Cornacchini ti aveva concesso la chance di mettere minuti sulle gambe nella partita di Coppa del 4 novembre contro l'Aquila.
Sì, sì, sono molto contento di essere rientrato, anche in campionato. Ringrazio il mister per l'opportunità concessa, e poi sono doppiamente contento perché è venuta fuori anche una grandissima vittoria, quindi doppia felicità.
Ecco, agli ascoltatori che magari non ti hanno seguito con attenzione, ricorda gli infortuni che hai avuto, perché non hai avuto solo l'operazione al crociato del ginocchio.
No, io infatti ho avuto l'operazione al crociato, a febbraio mi sono operato, e poi dopo una settimana di preparazione, metà luglio, non mi ricordo male, il 23, ho avuto una frattura al piatto tibiale dello stesso ginocchio, quindi doppia sfortuna.
Sei riuscito a tenere duro nonostante questi inconvenienti che ti hanno tenuto lontano dai campi per quasi 10 mesi, e domenica ti sei presentato subito con il piglio giusto, perché avevi di fronte un cliente difficile come quel Piscitella che il DS Frappa ha seguito a lungo in estate, ma l'hai annullato, l'hai imbavagliato per bene.
Beh, sicuramente sotto il punto di vista della corsa siamo tutti e due abbastanza veloci, sia io che Piscitella. Poi lui tecnicamente è un fenomeno, quindi sono stato bravo a contenerlo perché ci poteva creare moltissime difficoltà.
È un'Ancona che ha trovato il giusto assetto quando sei entrato tu, ma anche quando sono entrati Cognini e Di Mariano, che hanno garantito un peso specifico diverso all'attacco. È un'Ancona che si è trasformata nella seconda parte di partita, provando a vincerla questa partita e riuscendoci nei minuti finali.
Sì, sicuramente con l'ingresso sia di Luca Cognini e di Mariano ho trovato forse l'equilibrio che mancava, anche perché con Cognini davanti che teneva più palloni, riusciva a spizzarla anche di testa, e la vivacità di Francesco, abbiamo trovato qualche guizzo in più, e poi è arrivato anche il gol a 3 minuti dalla fine.
Il pareggio poteva essere un risultato giusto, però voi siete stati bravi a crederci, non vi siete accontentati, provando a spingere. Avevate anche avuto un'opportunità nitida in precedenza con Amlili, e quindi si vedeva che lo 0-0 non vi accontentava.
Sì, ma noi non giochiamo mai per lo 0-0, sia in casa che fuori. Cerchiamo di dare sempre il massimo, e con gli spunti che riescono cerchiamo anche possibilmente di far gol. Sabato e domenica ci siamo riusciti alla grande, con una bellissima azione dalla sinistra, con Pedrelli che ha messo un grandissimo cross, e per fortuna è arrivato anche al gol.
Tu sei nato come centrocampista, come mezzala, ma già lo scorso anno sei stato trasformato a terzino sinistro, e domenica sei di nuovo sceso in campo in quel ruolo, seppur a destra.
Sì, sì, no, ma ti dico, io essendo destro di piede mi trovo meglio a giocare come terzino destro. Poi, cioè, destro-sinistra per me è indifferente, perché in qualsiasi ruolo giochi cerco di dare sempre il massimo, e già anche dal primo anno di D mi aveva subito dato da terzino il mister, quindi ormai mi ritengo un terzino a tutti gli effetti.
È un'Ancona che con questa vittoria importante di Pistoia ha ripreso la strada giusta dopo 2 gare in casa in cui avevate raccolto pochino.
Sì, sicuramente avevamo voglia di riscattarci dopo le 2 non brillanti prestazioni in casa, dove abbiamo lasciato qualche punto in giro, quindi avevamo voglia di riscattarci subito e ci siamo riusciti alla grande.
E adesso siete ancora al terzo posto insieme al Pisa che ieri ha vinto a sorpresa il confronto diretto a Ferrara, infliggendo la prima sconfitta casalinga alla SPAL e vincendo lei la prima trasferta di questo campionato.
Beh sì, sicuramente sono le 2 big del campionato, insieme alla Marcia d'Atese che sta facendo benissimo, e già noi fra 2 turni giocheremo contro la SPAL, quindi ci prepareremo alla grande per quella partita, ma già siamo con la testa a sabato contro il Pontedera.
La vetta si è avvicinata a 5 punti, ci pensate o è un sogno a cui al momento non guardate?
Beh, sì, sicuramente costare non, sognare non costa nulla, però ribadisco che il nostro obiettivo principale rimane la salvezza. Però certo, trovarsi nelle prime quattro posizioni di classifica ci può fare quello che piacere e ci può dare la giusta grinta per continuare ancora su questa strada.
Ormai tu sei un difensore a tutti gli effetti e in difesa avete trovato i giusti equilibri, visto che siete una delle retroguardie meno perforate del campionato.
Beh sì, sicuramente, penso che, ma in qualsiasi zona del campo ti dico, perché se la difesa fa un buon lavoro è dato anche dal buon lavoro sia del centrocampo che dell'attacco, quindi c'è una sincronia giusta in tutti i reparti e questo fa sì che subiamo anche pochi gol e che ci siamo meglio.
E davanti avete un po' una cooperativa del gol, non c'è un bomber prolifico, però avete già 8 marcatori iscritti al referto.
Beh sì, sicuramente, come attacco non graffiamo tanto, però cioè, per come la penso io, quello che importa è in fin dei conti i 3 punti finali, indipendentemente chi segna o meno.
In questi giorni si sta parlando tanto di Dean Morgan, il cui transfer dovrebbe essere ormai imminente e potrebbe presto essere a disposizione di mister Cornacchini. Tu che ci stai allenando ormai da un mese e mezzo, qual è il tuo giudizio sull'inglese?
Beh, sicuramente io ho tanta stima per Dean, anche perché abbiamo legato subito dall'inizio con lui, ma ti parlo a livello calcistico, può darci secondo me davanti una grandissima mano.
E il modulo è spesso variabile da parte di quest'Ancona. Domenica Cornacchini è partito in un certo modo, 3-4-3, poi è finito con un altro attuando il 4-4-2. Pensi che quest'Ancona possa avere più peso con 2 punte vicino o che comunque riesca ad esprimersi bene anche con una punta di riferimento e 2 esterni offensivi?
Beh, secondo me il modulo non c'entra tanto, secondo me davanti si trovano benissimo qualsiasi tipo di modulo e chiunque giochi davanti sanno trovare la grande, ma lo si vede anche già negli allenamenti.
Iniziano ad arrivare i primi sms per te. Gianni Red Bull ti scrive: ormai non ci possiamo più nascondere, siamo noi la vera sorpresa del girone, non la Maceratese. Pensate se avevamo quei 5 punti in più che ci hanno tolto gli arbitri.
Lo so, se avessimo avuto 5 punti in più saremmo molto ma molto molto in alto, quindi forse anche questo è il bello del calcio: punti che ti mancano, punti che ti ritrovi, quindi lasciamo le cose come stanno.
Anche perché è vero che i punti che poi magari sono sfuggiti per episodi avversi poi magari sono stati ripresi in altre occasioni. Il calcio è quello che prima toglie e poi alla fine dovrebbe ridare.
Sì, sicuramente, se ti toglie poi ti dà, non può solo toglierti e non darti niente, quindi giusto così.
Sappiamo che tu sei molto amico di Barilaro, con cui hai condiviso 2 anni della tua avventura ad Ancona, e infatti un lettore ci scrive: ti ha chiamato Barilaro per farti i complimenti? O l'hai chiamato tu per fare i complimenti a lui della sua prestazione?
Sì, già ci siamo sentiti, Aurelio. Però mi dispiace per loro perché ha giocato finalmente dal primo minuto, ma è arrivata la sconfitta per loro, quindi sotto questo punto di vista mi dispiace, però sono molto contento che finalmente ha iniziato a giocare.
E invece Luca Provinciali tramite WhatsApp ti dice: Alessandro, sei al terzo anno ormai ad Ancona come pochi altri, senti una responsabilità in più di dover trasmettere attaccamento a questa maglia dentro e fuori dal campo?
Beh, sicuramente grande responsabilità penso di averla, anche perché come ha detto Luca sono qui da 3 anni, quindi sono forse uno di quelli più vecchi tra virgolette che stanno ad Ancona. Io ho un grandissimo attaccamento sia alla maglia che alla città, perché qui mi trovo benissimo e penso di dare sempre il massimo per questa maglia. Quindi
che differenze noti rispetto al passato a livello di organico, di gruppo? Sicuramente un gruppo più giovane.
Sì, sicuramente quest'anno un gruppo più giovane rispetto a quello degli anni passati, anche perché l'anno scorso ci poteva essere anche un po' più di esperienza sia con Rafa, Bondi, che con Tavares, Camillucci, tutti. L'anno scorso c'era un po' più di esperienza, quest'anno è una squadra molto giovane che però secondo me staremo molto molto bene, già si è anche visto in questo inizio di campionato, perché c'è da parte di tutti grandissima voglia di fare, mettono tutti grandissimo impegno, quindi ci toglieremo delle grandi soddisfazioni secondo me.
Tu sei arrivato anche con una società diversa, sei stato abituato alla gestione Marinelli, c'è stato anche il DS Marcaccio che ti ha voluto qui ad Ancona e insomma ha avuto un ruolo importante nella tua crescita, nel tuo percorso professionale. Adesso c'è un altro tipo di società, come ti trovi con Sosteniamo l'Ancona?
Beh, sicuramente, cioè io ringrazio sempre sia il presidente Marinelli che il direttore Marcacci, perché con loro avevo legato un bellissimo rapporto. Quest'anno ti dico, all'inizio non pensavo che le cose potessero andare così, perché sinceramente in questo momento mi trovo benissimo con la nuova società, non ci fanno mai mancare niente, quindi sicuramente non mi posso lamentare.
E adesso arriva di nuovo il momento di accelerare in casa dopo quel punticino che avete raccolto nelle due partite consecutive casalinghe.
Beh sì, sicuramente sabato ce la metteremo tutta a cercare di portare via tre punti, però secondo me sabato ne sarà una sfida difficilissima col Pontedera, perché loro, se non sbaglio, hanno l'attacco più forte del campionato, quindi sicuramente provano a metterci in difficoltà e noi dovremmo essere della via regia.
Di fronte ci sarà un cliente poco affidabile come quello Scappini, che è capocannoniere del campionato con 12 reti.
Sì, sicuramente il capocannoniere del nostro girone, quindi come ho detto prima, cercheremo di neutralizzarlo subito.
Siete una squadra che si esprime meglio in trasferta, non avendo magari sfruttando meglio le ripartenze, oppure anche in casa pensate di poter continuare il cammino che avevate prima del doppio confronto con Sant'Arcangelo e tutto cuoio?
Beh, sicuramente noi sia dentro casa che fuori casa diamo sempre il massimo, forse in quest'ultima partita sono arrivati tre punti fuori casa e quelle le due partite in casa precedenti abbiamo raccolto solamente un punto, però secondo me l'ultima partita in casa abbiamo giocato benissimo, però purtroppo è andata male,
arriverà
solo un pareggio.
Arriverà il momento di Dio dal primo minuto?
Lo spero, vediamo come va questa settimana.
Bene, Alessandro, grazie per essere stato con noi. Alla prossima volta.
Grazie a voi.
Grazie.
Mille, tanto ormai ti diamo il patentino onorario qui a Radio Tua.
Vabbè, grazie.
Ciao, Alessandro. Un abbraccio, Alessandro Di Dio. È sempre un piacere riascoltarlo. Noi di Tarta siamo tutti quelli che sono stati a DJ Biancorosso. Proprio non ce li facciamo scappare. Li portiamo tutti nella buona o nella cattiva strada. Fate voi. Ogni mercoledì c'è sempre una voce di un calciatore dell'Ancona sulle nostre frequenze. Quindi
c'è stato Lori, si è riscattato alla grande nella partita contro la Pistoiese. C'è stato qualche settimana fa, penso, Di Mariano e ha segnato un gol decisivo. Quindi la nostra trasmissione porta bene.
Vedi, così si fa, la nostra trasmissione. Allora, vediamo se ci sono altri appuntamenti da ricordare, intanto che vado a avvicinare il secondo ospite, perché dobbiamo occuparci di tutto, assolutamente di tutto. Abbiamo lasciato indietro il risultato dell'ultima partita che è stata disputata nella serata di ieri.
Sì, ieri era in programma il big match della giornata, quello tra Spal e Pisa. Spal che occupava la prima posizione, che occupa tuttora la prima posizione in classifica, una Spal che aveva perso una sola partita contro la Maceratese all'Elvia Recina, gara che le costò l'imbattibilità durata per 21 giornate, affrontava il Pisa. Ebbene, la Spal che non aveva mai perso in casa giocava contro il Pisa che non aveva mai vinto fuori. Ebbene, ha vinto il Pisa 2-1, confezionando un exploit molto ma molto importante ai fini della lotta per il primo posto, riaprendo per gli stessi nerazzurri la lotta per la vetta. È finita 2-1 per il Pisa, con la Spal in vantaggio nel primo tempo, ma con i nerazzurri che sono riusciti a ribaltare nella ripresa il gol di Mora per la Spal nella prima frazione, e Pisa che ha ribaltato con Rozio Loris. Dunque una Spal che rimane comunque al primo posto, ma che non riesce ad andare in fuga e non approfitta del 1-1 della Maceratese contro l'Aquila. La Spal che resta con un punto in più in classifica rispetto alla Maceratese, ed è un Pisa che torna ad agganciare l'Ancona al terzo posto. Pisa che però, ricordiamo, ha ricevuto un punto di penalizzazione per i ritardi nell'iscrizione al campionato.
E allora rimaniamo proprio in questo argomento, perché abbiamo con noi il collega Alessandro Orlandini del sito Lo Spallino. Benvenuto.
Buonasera a tutti, ciao.
Buonasera Alessandro, sono Daniele Titarelli, Corriere Adriatico.
Buonasera Daniele.
Buonasera. E allora, niente, ieri c'era questo big match tra le due antagoniste indicate sin dalla vigilia come le protagoniste assolute di questo campionato. Spal, che aveva tenuto fede all'attesa, Pisa un po' meno con qualche incidente di percorso. Ebbene, ha vinto il Pisa, Pisa che non aveva mai vinto fuori casa, Spal che non aveva mai perso in casa. I grandi tabù sono fatti per essere abbattuti.
Eh sì, è vero, anche se bisogna dire che ci si aspettava una partita aperta, diciamo così, cioè in cui entrambe le squadre avrebbero giocato senza grossi timori, anche perché bisogna pensare che se il Pisa avesse perso ieri sera sarebbe andato a meno 11 dalla SPAL, insomma, quindi non voglio dire che il campionato sarebbe stato chiuso, però insomma, sarebbe stata una distanza difficilmente colmabile. Ed è stata una partita strana perché la SPAL nel primo tempo ha fatto la partita, ha giocato meglio, è andata in vantaggio, avrebbe potuto raddoppiare, e poi come accade a volte nel calcio, è rimasta negli spogliatoi all'intervallo, ha preso il pareggio praticamente subito dopo 3 minuti e poi ha preso anche il secondo gol su un'ingenuità colossale sul fronte difensivo, e poi non è riuscita più a riprendersi. Considerato anche che in stagione la SPAL non era mai stata rimontata, aveva subito il pareggio con l'Aquila in casa, ma poi aveva fatto il gol del 2-1 e quindi era passata, quindi è la seconda sconfitta complessiva. Bisogna vedere come reagirà la squadra, perché aveva perso a Macerata, però a Macerata è stata una partita molto diversa, maceratese molto chiusa, un campo in condizioni pessime, si veniva da una settimana di polemiche, insomma lì c'erano delle attenuanti un po' più solide. Qui invece non ci si spiega come la squadra abbia potuto smarrire la concentrazione dopo essere stata in vantaggio davanti tra l'altro a quasi 6.000 persone.
È una SPAL che in casa non perdeva dal gennaio scorso, dal 5 gennaio contro la Reggiana, era ancora imbattuta in questo campionato, dunque si è trattato di un passo falso che non le consente di abbozzare la prima fuga.
Sì, è così, come dicevo prima, se avesse vinto avrebbe respinto il Pisa a una distanza che di sicurezza era di sicurezza, insomma. Invece ha perso una grossa occasione. Poi bisogna anche dire che la SPAL è sì una squadra forte, forse dal punto di vista dell'organico la più attrezzata del girone, però non è una squadra pensata per uccidere il campionato a Natale, per cui nell'arco di un campionato questi passi falsi ci possono stare.
È una SPAL che adesso dovrebbe anche rinforzarsi nel mercato di gennaio con un certo Schiavon.
Sì, la questione Schiavon, come sapete sicuramente, va avanti da un po', insomma Schiavon si allena con la squadra da più di un mese, ormai a gennaio molto probabilmente firmerà, cioè, insomma, a meno di cataclismi, insomma, per cui insomma, se inserirà a centrocampo un uomo importante, uno che a Ferrara ha già fatto ottime cose, un giocatore di esperienza, di carisma, poi bisogna considerare che a febbraio rientrerà anche Gentile, che magari non è famoso come Schiavon, però nel modulo di semplice è un giocatore determinante.
È un Pisa che si permette il lusso di tenere in panchina un attaccante come Ciani, dunque parlavamo prima di attaccanti in ambito Ancona, sicuramente la SPAL e Pisa, goleador prolifici non mancano, la SPAL anche aveva Zigoni che poi è entrato nella ripresa, oltre a Cellini e Finotto, il Pisa invece che ha giocato con Lupoli e Montella titolare, con Ciani che è entrato nella ripresa, dunque sono due compagini che in fatto di attaccanti ne sanno sicuramente qualcosa.
Sì, decisamente. Poi bisogna aggiungere che nel Pisa c'è Lores Varela, che ieri sera ha veramente impressionato tutti per capacità tecniche e anche per altri piccoli episodi che hanno fatto veramente imbestialire il pubblico di Ferrara, per cui il potenziale offensivo di sicuro al Pisa non manca. Anche la SPAL ha un potenziale offensivo abbondante, anche se ultimamente soprattutto Cellini sta dando segni di cattiva forma, nel senso che dà la sensazione di non essere più il giocatore che inizio stagione aveva fatto la differenza in molte occasioni. Ci sta comunque che un giocatore possa avere un momento di appannamento, e secondo me non è da sottovalutare il fatto che le due sconfitte della SPAL siano arrivate in seguito a 2 impegni di Coppa Italia. Questo potrebbe essere una casualità, però nel frattempo questo è successo, insomma.
è un po' quello che è avvenuto anche all'Ancona, dove perse in casa col Sant'Arcangelo per 2-0 dopo aver vinto contro l'Aquila il mercoledì precedente in Coppa Italia. È una coppa che, pur rischiando gli allenatori poco, ovvero facendo giocare spesso le alternative, comunque toglie concentrazione nel corso della settimana.
Ah, indubbiamente, perché comunque queste partite vanno preparate, quindi anche se giocano magari giocatori meno utilizzati, insomma il calendario della settimana cambia, c'è un viaggio da fare, e tutte queste cose che sono correlate qui e che vanno comunque a incidere su una squadra. Non è detto che ci sia un rapporto causa-effetto, però è singolare vedere questa SPAL che dopo gli impegni di Coppa perde. È vero anche che ha avuto la sfortuna di avere gli impegni di Coppa prima di partite determinanti, cioè come quella di Macerata e come quella di ieri sera. Adesso alla prossima giocherà col tutto cuoio in casa e la domenica precedente arriva l'Ancona, tra l'altro.
Quali pensi che possono essere le antagoniste della SPAL nella corsa al primo posto?
Beh, verrebbe naturale dire il Pisa, per il tipo di organico che ha, per il tipo di tradizione che ha. Pisa però, secondo me, bisogna accostargli un grosso punto interrogativo, perché c'è questa grana dei problemi societari che ancora adesso tiene banco. Insomma, la settimana non più tardi di qualche giorno fa la tifoseria del Pisa ha fatto un comunicato durissimo contro l'attuale proprietà, perché insomma sembra ci siano problemi ancora dopo il passaggio di quest'estate. Quindi lì bisogna capire se risolvono questi problemi. È chiaro che a gennaio punteranno a rinforzarsi ancora e si candideranno come la principale alternativa. La Maceratese mi sta sorprendendo, ho qualche riserva sulla loro possibilità di arrivare fino in fondo, però i risultati per ora parlano a loro favore. E poi insomma ci sono questi outsider in zona playoff, tra cui l'Ancona, che insomma per adesso stanno facendo risultati interessanti, quindi magari inserirsi per il primo e secondo posto potrebbe essere complicato, però comunque se queste squadre rimangono lì in zona playoff possono comunque incidere sul percorso delle favorite.
Domenica per la SPAL c'è questa trasferta a Sant'Arcangelo contro un avversario che, dopo la vittoria di Ancona, si è perso, ha registrato due sconfitte consecutive, di cui una contro la Lupo Roma che non aveva mai vinto. Una trasferta che nasconde quali insidie per gli estensi?
Ma penso che il principale nemico per la SPAL adesso sia la SPAL stessa, cioè l'aver smarrito qualche tipo di convinzione, di punto di riferimento, nel senso che Sant'Arcangelo chiaramente insomma bisogna batterlo sul campo, non è che si parte già vincitori, però insomma lo spessore delle due squadre è veramente diverso, insomma c'è un divario evidente tra le due squadre, per cui la SPAL, se va a Sant'Arcangelo, gioca da SPAL senza farsi prendere dall'ansia, senza come dire rievocare i fantasmi ieri sera, può fare risultato. Chiaro che sarà interessante vedere con che tipo di approccio andranno in campo, come dire, avranno la volontà di attaccare fin da subito oppure di stanare il Sant'Arcangelo, che molto probabilmente insomma cercherà di mettersi dietro e rischiare il meno possibile, solo che questo ci ha provato a farlo anche il Savona settimana scorsa e non gli è andata proprio benissimo, anche perché la SPAL ha questa capacità anche di sbloccare il risultato sui calci piazzati come ieri sera. Per cui ci si può anche difendere bene, ma poi si concede un angolo, una punizione e rischia di arrivare un gol.
E nella settimana successiva ci sarà questo SPAL Ancona, che è al momento uno scontro al vertice, ma sarà anche l'occasione per rinsaldare lo storico gemellaggio esistente tra le due tifoserie.
Eh sì, insomma, ricordiamo tutti l'anno scorso una bellissima giornata trascorsa a Ferrara con il gemellaggio tra le tifoserie, l'incontro in mezzo al campo con le bandiere, insomma è sempre una bella occasione insomma per vedere il lato migliore del tifo. E tra l'altro l'anno scorso fu uno 0-0, insomma non ci furono emozioni a catena, però fu una partita intensa, interessante, quindi si annuncia una bella partita, perché l'Ancona, almeno per quanto ho avuto modo di vedere, è una squadra tosta, quadrata, che non molla, insomma, quindi non credo verrà a Ferrara per difendersi, verrà a Ferrara per fare il suo gioco e cercare di portare via dei punti sicuramente.
Bene, grazie Alessandro Orlandini del sito Lo Spallino, grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona serata a tutti.
Grazie, buonasera.
Ringraziamo allora ancora una volta Alessandro Orlandini, giornalista del sito Lo Spallino, lo ringraziamo per la disponibilità. Noi ci fermiamo per andare con un break pubblicitario, prima però facciamo un giro, vedo che tu stai gironzolando anche tu in internet. Intanto una curiosità, dopo dicono che io rompo le scatole, però una curiosità, se fate un giro, lui già ha capito, ma se fate un giro nei siti più o meno istituzionali, più o meno importanti, e andate a verificare la classifica, io mi sono divertito nel frattempo, e non ce ne azzeccano una, non ce n'è una che tiene conto delle penalizzazioni subite. Prendiamo un sito a caso.
No, ma il sito del televideo della RAI scrive logicamente Pisa meno uno di penalizzazione, però danno ancora il Pisa con 22 punti, quindi... La notizia la sanno perché Pisa meno 1, però non riescono a calcolare che il meno 1 significa Pisa 21 e quindi gli stessi punti dell'Ancona. Il televideo Rai che dà Pisa ancora 22, non calcolando quella penalizzazione che è stata inflitta la settimana scorsa per le inadempienze attuate a inizio stagione con la Covisoc. Dunque un Pisa che sarebbe sì sul campo con 22 punti, ma che dopo questa penalizzazione è scesa a 21 e occupa il terzo posto insieme all'Ancona. Ma il televideo Rai è noto per questi errori, non è il primo e non penso che sarà l'ultimo.
No, però continuiamo questo giro, perché così è giusto, adesso dobbiamo un minutino, lo passiamo facendo in questa maniera. È giusto il sito del Pisa, per quello che riguarda tutto Pisa, che dà appunto la classifica aggiornata, Spal 26, Macerata 25, Pisa ancora 21 punti, è il sito giusto, per carità. C'è anche Pisa Channel che dà questa notizia.
Sì, è stato rescisso il contratto con Giancarlo Favarin, che fu il tecnico ingaggiato inizio stagione dal Pisa prima di Ringhio Gattuso. Favarin che si è accasato sulla panchina del Venezia in Serie D, Venezia che ha esonerato l'allenatore Favaretto dopo la sconfitta di domenica scorsa. Dunque Favarin, che era legato al Pisa nonostante non si fosse mai seduto sulla panchina nerazzurra, perché il cambio di vertice societario aveva favorito l'insediamento alla guida tecnica di Rino Gattuso. Dunque Favarin che rescinde il contratto per volare al Venezia in Serie D.
E simpatica era la data con cui è stato comunicato, proprio il 24 novembre, tutto per sottolineare insomma come cambiano le cose. Un altro sito che andiamo subito a controllare ha aggiornato, ora questo sito l'ha aggiornato, prima non era aggiornato, quindi non posso, era inserito nella dark, nella lista nera anche questo sito, però nel frattempo che noi eravamo in onda ha aggiornato, ora non diciamo neanche il sito dove stavo guardando, che non aveva aggiornato ancora una volta il risultato. Vabbè, insomma, dai, tutto sommato, tutte cose che noi ci aspettavamo che sarebbe andata così. Non so perché, ma quando si parla di Ancona ci sono sempre un sacco di errori, da geograficamente in poi. C'è questo messaggio, poi giuro andiamo in pubblicità, così vado a contattare il nostro terzo ospite in attesa di avere conferma se avremo il quarto. Questo messaggio che è un messaggio subliminale, come lo vogliamo dire, insomma, un auspicio, un invito, perché sappiamo che non è indirizzata a nessuno di noi, ma questo interlocutore che ci manda questo messaggio spera che venga recepito da questo nostro ascoltatore che sappiamo che ci segue. Ringraziamo per la sua fiducia.
La Spal si rinforza con Schiavon, noi ci rinforziamo con Schiavoni. Sergio, comprici il bomber.
Quindi noi la giriamo così a Sergio Schiavoni.
Lui era pronto a effettuare un sacrificio economico per l'ingaggio di Mastro Nunzio, Mastro Nunzio che ha segnato due domeniche fa il primo gol con la maglia del Siena. Vediamo se è disposto ad effettuare un sacrificio anche per qualche altro attaccante, vediamo se ci sarà nella testa del DS Sfrappa qualche bomber che potrebbe andare a genio anche al nostro Sergio Schiavoni.
Ricordiamo anche al nostro ascoltatore che ha inviato il messaggio al 334 35 20 488 che domani alle 18 conferenza stampa dell'Ancona, chiamiamola così, in trasferta rispetto all'Ancona Point. questa conferenza stampa, ma conferenza stampa che per la prima volta viene realizzata veramente al centro di Ancona, perché sarà ospitata questa conferenza stampa al Benincasa, alla biblioteca Benincasa, chiedo scusa, non alla scuola, alla biblioteca Benincasa, che ha l'accesso sotto l'arco di Carola o Garola, fate voi. Comunque è subito sopra Piazza del Papa o Piazza del Plebiscito, qui fra dialetto e geografia storica, quindi toponomastica, andiamo sempre con nomi diversi, però fate mente locale, se siete ancora sopra Piazza del Papa, edicola, passate oltre l'arco subito sopra l'edicola e cancelletto a sinistra, che domani sarà per questa conferenza stampa aperto, si accede nella sala appunto della biblioteca Benincasa e lì ci sarà la conferenza stampa con Daniele Titarelli presente, inviato del Corriere Adriatico, sarà lì perché l'amministratore delegato David Miani e altri dirigenti dell'Ancona spiegheranno le prossime iniziative della società, ma si parlerà proprio di calciomercato, quindi suppongo che ci sarà anche il DS Sfrapp, probabilmente, vedremo, insomma, ascolteremo se ci sarà o meno. Di sicuro ci sarà presente proprio Dean Morgan, questo sconosciuto che diventerà conosciuto. Sapremo che cosa è successo per l'ingaggio di Morgan, se è tutto ultimato, se sono tornati indietro i documenti dall'Inghilterra a piedi, probabilmente, non si sa, con un piccione viaggiatore, insomma ci hanno messo tantissimo andare a tornare, speriamo che siano tornati e che avremo così definitivamente il giorno in cui Morgan potrà scendere al Del Conero, chissà se sabato, chissà se più avanti. Domani, bisogna pazientare fino a domani alle 18. Finita la conferenza stampa alle 18.30, si attraversa la strada, si va al bar di fronte, si prosegue con l'altro appuntamento portato avanti da Sosteniamo l'Ancona, invece con la città, anzi la squadra, i giocatori, la società, la dirigenza che incontrano la città. Quindi doppio appuntamento, e allora domani, se vuoi sapere questo nostro amico con avere delle informazioni ulteriori, doppio appuntamento per avere tutto ciò. Gio che dice Arco de Garola non se può sentire Carola, però Gio, sai che dopo noi abbiamo anche il programma di Vernacolo la domenica mattina e quindi andando proprio alle fonti è tutte e due, è Garola o Carola, viene così citato, quindi sono giuste e corrette ambe due. Che poi l'arco prenda il nome da chi vendeva le caldarroste davanti a quell'arco è un fatto storico nostro, del tutto legato alla città, perché l'arco ovviamente non si chiama né di Carola né di Garola, però dai, andremo a fare digressioni che non entrano nel tema della nostra puntata. Grazie Gio, comunque, pubblicità per noi, 334 35 20 488, state con noi.
Insieme a te siamo cresciuti con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e insolvent free. per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP, ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna, qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma, ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta.
Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo ad Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Jesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta mentre stiamo cercando di contattare il nostro terzo ospite. Speriamo di farlo quanto prima. Vedo che vi state sbizzarrendo inviandoci altre classifiche sballate che avete trovato in giro nei vari siti in Italia. Restiamo intanto per l'Italia. Intanto ringraziamo Giampaolo per la classifica che ci hai girato. Vediamo se Daniele me la fa rivedere questa classifica. Che cosa mi combini, Daniela? Daniele mi sta distruggendo WhatsApp. Prima o poi ce la faremo. Comunque, siamo in diretta, quindi tutto quello che succede, succede live. Sì, 334 35 20 488. Daniele mi sta distruggendo WhatsApp. Non lo so come fare. Comunque, l'avevo intravista un secondo la classifica. Aspetta, Daniele, vediamo se riesco a recuperarla. Abbiamo creato un gruppo, cosa mi è successo? Eccola qua, siamo rientrati. Non so da dove l'hai presa, eccolo. Vediamo un po'. Corre velocissimo. Intanto, niente, ce la faremo entro la giornata, probabilmente, a vederla questa classifica. Apriamo tutta pagina di Giampaolo. Dice Spal 26, Maceratese 25, Pisa 22, Ancona 21. Ma fino a qui, insomma. No, ci potrebbe stare che è un errore, ma nella finestrella, nel cappello della come la facciamo questo?
Niente fuga per la
spalla. Niente fuga per la spalla.
Ma la U si è trasformato in I.
Esatto, non è scritto così. Insomma, chi ha compilato il pezzo voleva scrivere niente fuga per la spalla, visto il risultato in un campionato che si dimostra sempre più equilibrato. Quindi la forma c'è tutta, ma in un errore di digitazione. E invece che fuga ha scritto qualcos'altro e bisogna vedere se il mister è della stessa idea. Grazie Giampaolo, però non ho capito da che sito hai preso, perché hai fatto un copia e incolla bello, ma c'è quella foto, ma non si intravede. Ero curioso di vedere chi è che aveva fatto questa figura un po' particolare. Vabbè, che qualcun altro l'ha detto in diretta tanti anni fa, ma che si è sbagliato anche lui. Daniele, intanto avevo preparato anche la terna arbitrale per la giornata che è stata pubblicata dall'AIA, dall'Associazione Italiana Arbitri, perché anche qui poi dopo vengono quelle cose strane che sono successe anche nella scorsa partita con la Lega Pro che determina una terna e l'AIA che ne pubblica giustamente un'altra, dove c'erano delle discrepanze che capitava sicuramente per un copia incolla errato da parte della Lega Pro, però capitava che l'arbitro all'epoca che avrebbe diretto il match era della stessa città della squadra che noi avremmo incontrato. Era successa una cosa un po' particolare, con un po' di ilarità da parte nostra e da parte dei nostri radioascoltatori, che dicevano giustamente: ma siamo impazziti. E poi l'AIA ci pensa, l'associazione degli arbitri, pubblica invece quella corretta. Allora, tanto che tu dai lettura della terna arbitrale designata, io provo a vedere se riusciamo a ricontattare il nostro terzo ospite.
Per Ancona Pontedera, che ricordiamo si disputerà sabato alle ore 15 al Del Conero, è stato designato l'arbitro Ilario Guida di Salerno. Gli assistenti saranno Massimo Manzolillo di Sala Consilina e Michele Nocenti di Padova. Dunque un arbitro campano per Ancona Pontedera, tal Guida di Salerno. L'Ancona che affronterà un Pontedera reduce dalla sconfitta di Prato per 3-1, ma che è un Pontedera temibile nella fase offensiva, avendo il miglior attacco del campionato con 20 reti e avendo anche il capocannoniere tal Scappini, che da solo ha realizzato 12 gol, ovvero uno in più dell'intera squadra dell'Ancona, che ne ha segnati 11. Dunque una partita sicuramente da prendere con le molle, specie ricordando i precedenti della scorsa stagione, dove la squadra di Indiani creò più di una difficoltà ai biancorossi.
E dopo ti dico e dirò ai nostri radioascoltatori il direttore di gara se ha o meno incontrato in precedenza l'Ancona. Ma noi siamo con il nostro terzo ospite, andiamo a Pisa con Andrea Orsini di TV 50 Canale, a cui diamo subito il benvenuto.
Ciao, buonasera, un saluto a tutti i vostri ascoltatori.
Buonasera, sono Daniele Tittarelli del Corriere Adriatico.
Salve.
Allora, ieri c'è stata questa vittoria importante che rilancia il Pisa nella lotta per il primo posto dopo il passo falso della settimana precedente.
Sì, una vittoria che definire importante per il Pisa è poco, anche in considerazione di cosa ha passato questa città nella settimana successiva alla sconfitta contro il Siena, ovvero con queste turbulenze societarie che continuano un po' ad aleggiare intorno al Pisa. Ed è stata una vittoria importante anche per come è arrivata. Nel primo tempo il Pisa ha sofferto un po' la SPAL, che ha dimostrato di essere sicuramente un'ottima squadra e ha dimostrato di far male tutto sul calcio da fermo, però insomma, poi va dato anche merito al Pisa, che nella ripresa ha cambiato totalmente l'inerzia della partita. Probabilmente è più difficile, perché dopo la prima sconfitta in casa, dopo una settimana come già dicevo molto difficile a livello societario, vai a Ferrara, fine primo tempo sei sotto per 1-0, tutti pensavano che insomma fosse l'inizio della fine. Invece chissà che per il Pisa non possa essere stato un nuovo inizio, perché comunque sia la squadra è riuscita a pareggiare, a ribaltare il risultato e a vincere, secondo me, senza rubare nulla.
È un Pisa che non aveva mai vinto in trasferta fino a questo momento, SPAL che non aveva mai perso in casa, eppure è riuscito il ribaltone.
Sì, sono quelle cose a volte strane che capitano a distanza di pochi giorni. Tra l'altro la SPAL non perdeva in casa dal 14 dicembre 2014 contro la Carrarese, quella sconfitta fu la seconda consecutiva in casa, la prima due settimane precedenti fra proprio col Pisa, che aveva giocato l'anno scorso a Ferrara il 30 novembre 2014, vincendo anche in questa circostanza. Quindi insomma, delle ultime tre sconfitte interne della SPAL, due sono arrivate con il Pisa. Cioè, prima vittoria esterna, in realtà il Pisa fuori casa ha fatto cose discrete, Sant'Arcangelo e Carrara, però gli era mancato poter vincere la partita, forse anche un pizzico di fortuna che ieri, rispetto a quelle occasioni, soprattutto Sant'Arcangelo ha avuto, ed è arrivato anche questo primo blitz che ha compensato la sconfitta in casa contro il Siena, dato che all'Arena il Pisa aveva sempre vinto.
E tra l'altro Gattuso si è concesso il lusso di mettere in panchina un attaccante importante come Ciani, concedendo fiducia a un altro tandem dal primo minuto.
Beh sì, qui diciamo che il discorso è anche un pochino più ampio, perché purtroppo il Pisa è tra virgolette schiavo di come la situazione vissuta in estate, cioè del passaggio societario, della nuova società che si è insediata il 18 di agosto e in 12-13 giorni ha dovuto far mercato giocatori che sono arrivati non in perfette condizioni fisiche e stanno pagando dazio. Ciani è rientrato dopo un mese di stop, Lupli ugualmente è rientrato da 2-3 settimane dopo diversi acciacchi che lo hanno fatto giocare a singhiozzo. Quindi in questo senso di ieri era un po' per un discorso soprattutto, anche se in avanti insomma Gattuso tutti Montella sta andando bene, ha fatto 3 gol nelle ultime 5 partite, Ciani e Lupoli sono 2 giocatori sicuramente importanti, c'è Varela che di fatto è un giocatore sempre più determinante per questo Pisa, ci sono 2 giovani che sono stati chiamati a casa, fatto bene, quindi ma le scelte del Pisa sono tante, non a caso 12 partite ha sfidato 12
abbiamo perso Andrea.
Pronto?
Eccoci, probabilmente ti sei spostato, sei andato e venuto, ti stavamo perdendo.
Okay, ci sono. Stavo dicendo, alcuni sono stati dettati da scelta, da condizioni fisiche non perfette degli attaccanti, e proprio per questo motivo Gattuso ha utilizzato 12 attacchi diversi in 12 partite.
E è un Gattuso comunque sia che è riuscito a trasmettere quella grinta e quel carattere per rialzare la testa nel momento più difficile, dopo una sconfitta casalinga e dopo una penalizzazione di 1 punto piovuta in settimana che aveva fatto precipitare il Pisa al 3° posto insieme all'Ancona.
Sì, esatto, questa squadra sicuramente è un grande merito che vada a Gattuso, l'ha plasmata sempre di più, come è normale che sia, con il passare delle settimane, sue immagini e somiglianza. Non bisogna dimenticare che, senza nulla voler togliere chi c'era prima, però come sottolineavo in precedenza, Gattuso ha iniziato il suo lavoro a 10-12 giorni dall'inizio del campionato, quindi insomma il Pisa è partito con più di un mese di ritardo rispetto alle altre, con tutte le conseguenze del caso. Proprio per questo motivo oggi essere al 3° posto con 21 punti, che sarebbero 22 senza la penalizzazione, credo che per il Pisa sia assolutamente ottimo come risultato.
E quali sono secondo te le avversarie di Pisa e Spal verso la vittoria del campionato?
Ma lo dico Scaramanzia, perché non sono il tifo, io non credo, anzi l'ho detto anche Gattuso ieri sera, non credo che questo momento sia pronto per puntare alla vittoria del campionato come oggi, quantomeno deve recuperare i giocatori. Settimane ce ne sono 4, non per i traumatici o fisici citati nel corso delle partite che ci sta, sono giocatori che si portano dietro problemi nati in estate, nati da una preparazione. Tanto il Pisa dovrebbe migliorare sotto questo punto di vista, poi eventualmente capire se può veramente puntare al 1° posto, però insomma io in questo momento, al di là dei punti di distacco, credo che la classifica sia abbastanza chiara, le squadre che sono davanti ci sono perché lo meritano. Io aggiungerei, perché a me mi ha molto impressionato all'Arena, il Siena, una squadra che ho visto molto quadrata, probabilmente un po' di fatica a segnare, però è una squadra che a me ha fatto una grossa impressione, e se non rimane troppo attardata penso che possa dirla propria. A me ha colpito positivamente, mi era piaciuto tantissimo anche il Teramo, ma la penalizzazione che incombe e l'andamento molto alternato tra Italia e stessi adesso è veramente troppo attardata.
E tra l'altro i nerazzurri potrebbero sempre rinforzarsi nel mercato di gennaio.
Sì, questo sì. Ci sono partiti che sono su binari paralleli. Uno è la squadra di Gattuso e l'altra societaria fra i due soci che non cena a chiudersi. Il Pisa entro il 28 dicembre deve far sì che venga approvato il bilancio, un passaggio fondamentale per sanificare la società e un passaggio determinante, obbligatorio, innanzitutto per poter andare avanti. E questo sinceramente a Pisa un po' preoccupa, perché fra i due soci non scorre buon sangue, si stanno parlando attraverso i legali e quindi c'è un po' d'apprensione. Di conseguenza anche il mercato in questo momento non tiene particolarmente banco. Io, tra le altre cose, credo che in questo senso il Pisa, se recuperasse i giocatori che ha attualmente in organico, basterebbero veramente 2-3 innesti per poter cercare di fare il salto di qualità. Sicuramente un portiere e poi uno o due rinforzi nel resto della squadra.
E l'arma in più dei nerazzurri è sempre il pubblico, che continua ad essere numeroso a differenza di diverse altre piazze. È un pubblico che comunque sia fa la differenza in questo campionato, la media di 5-6.000 spettatori.
Sì, la media è 6.500 e a volte noi giornalisti locali rischiamo sempre di essere di parte. Io ho visto ieri a Ferrara, giustamente, non voglio assolutamente dire di no, per risultarlo, perché hanno fatto il record di pubblico che è intorno ai 5.600 spettatori, che è stata la settimana in cui a Pisa c'è stato meno pubblico. Però insomma la storia poi racconta, anche recente, che in categoria superiore non ci si va con questi dati, se no il Cagliari, il Frosinone, il Sassuolo, il Chievo non sarebbero dove sono. Lo scorso anno il campionato l'ha vinto sul campo il Teramo, quindi insomma ci sono tantissimi esempi di realtà che sono salite senza un grande pubblico. Sicuramente a Pisa la passione non manca da questo punto di vista, nonostante tanti tormenti che ci sono stati nel corso di questi anni, che insomma anche ad Ancona conoscete, perché poi i destini in quegli anni di B sono stati abbastanza simili, seppur con un anno di ritardo. Mi permetto di dire che in questo momento davvero invece in campo il punto di forza del Pisa è questo uruguaiano, Lores Varela, che non riesce ancora ad avere una grandissima continuità, ma quando veramente gli si accende la lampadina, come dicevamo ieri con altri colleghi, ha dei lampi che sono assolutamente di altra categoria. Ieri a Ferrara contro la SPAL, stremato nel secondo tempo, è partito da metà campo, ha scartato 4 giocatori, poi si è allungato il pallone, se no probabilmente segna uno dei gol dell'anno in Lega Pro. È un giocatore assolutamente determinante, che ha grandi qualità, non a caso, seppur sono, visto che parlavamo di calciomercato, piccoli rumors, sembra che su di lui si sia già mosso l'Empoli.
È un Varela che tra l'altro già il Palermo aveva puntato su di lui qualche stagione fa.
Sì, sorprendentemente ha deciso poi di non farlo più. Varela è a titolo definitivo un giocatore del Pisa, ha un contratto di un anno con opzione di rinnovo che credo la società nerazzurra quanto prima eserciterà. È un giocatore che il Palermo portò in Italia investendo credo una somma fra i 2 e 3 milioni di euro, quindi un investimento importante, un giocatore che però ha faticato a trovare continuità. Gattuso è un suo grandissimo estimatore, con lui, come si suol dire, usa veramente bastone e carota, ma soprattutto il bastone, perché riprovera anche in maniera dura, perché un po' come tutti gli americani, a volte un po' con la testa tra le nuvole, ma Varela è veramente un giocatore straordinario e se sta bene potrebbe essere probabilmente davvero il vero acquisto indovinato del Pisa, dato che arrivato l'ultimo giorno tutti eravamo un po' detti ai lavori, concentrati su Ciani, su Lupoli, su Mannini piuttosto che su Varela, ma in questo momento veramente il crack del Pisa è stato lui.
Invece, per quanto concerne il Pontedera, che notizie ci fornisci del prossimo avversario dell'Ancona?
Ma insomma il Pontedera, come diciamo a volte qui noi, è una squadra che ormai va da sola, ha questo tandem eccezionale per la Lega Pro che porta il nome di Giovannini e Indiani, due professionisti che hanno fatto una scelta credo anche per questo momento, ovviamente, per questi anni di vita, decidendo di rimanere a Pontedera, rifiutando anche offerte provenienti da alla fine poi sono sempre rimasto ogni anno un vero e proprio miracolo calcistico, perché insomma veramente il direttore Giovannini riesce sempre a fare ottime squadre con budget, come capita alle squadre giovani, abbastanza ridotti. Inoltre ogni anno riesco sempre a fare.
E perdiamo ancora una volta Andrea.
Vediamo. Eccomi, io ci sono.
Ecco, perché ci vai e ci vieni ogni tanto.
Sono immobile, immobile probabilmente intanto il segnale fa qualche scherzo. No, dicevo, Pontedera che ogni anno riesce tra l'altro a ritrovarsi tra le mani qualche giocatore che esplode e poi ritroviamo in categoria superiore. Penso a Grassi, che adesso ad Ascoli, a Righini è andato ad avere a Cosenza. Quest'anno Scappini segna continuamente. Una squadra che soprattutto non molla veramente mai, segna tantissime volte nei minuti di recupero, ci crede sempre fino alla fine. Io credo che negli ultimi 2 anni e mezzo sia una delle squadre che ha segnato più nei rispettivi recuperi di primo e secondo tempo.
E questo Scappini è esploso in questa stagione con 12 gol, è il capocannoniere incontrastato del campionato, anche se 5 ne ha fatti in quella partita con la Lupa Roma.
Sì, è vero, questa è una cosa che a volte diciamo anche noi, perché tra l'altro Scappini ha giocato un anno a Pisa facendo fra l'altro bene, giocando molto poco per quel che riguarda la partita da titolare, ma realizzando comunque 5 reti, è anche vero che se si toglie quella partita ne avrebbe fatti 7, quindi sarebbe comunque, credo, il capocannoniere. È un giocatore che si sacrifica molto, gioca molto per la squadra, nel modulo di Indiani è riuscito ad esplodere. Io ricordo sempre, dato che è pisano, lo scorso anno era a Pisa, quest'anno a Cosenza Andrea Righini era un'ottima seconda punta con Indiani a Pontedera, in 2 anni ha fatto 33 gol, probabilmente i meriti sono ovviamente anche degli attaccanti, però è chiaro che Paolo Indiani e Paolo Mancini hanno anche veramente delle grandissime qualità per cercare di far rendere nel migliore dei modi i propri giocatori.
Giampaolo scrive su WhatsApp: Andrea Orsini, porti i saluti miei a tutti i tifosi del Pisa con cui ho legato nella trasferta di quest'anno, lo scorso settembre. Spero risolviate presto tutti i problemi.
Lo ringraziamo, lo saluto, porterò sicuramente i saluti, insomma, e mi auguro ovviamente che il Pisa riesca a risolvere tutti i problemi.
Bene, grazie Andrea per essere stato con noi, Andrea Orsini da Pisa, TV Canale 50. Grazie Andrea.
Grazie a voi, una buona sera e un saluto a tutti.
Grazie, buonasera.
Allora, alla prossima, ringraziamo ancora una volta Andrea Orsini, Canale 50 TV, ovviamente, per la disponibilità. Ci dispiace che ogni tanto l'abbiamo perso, ma con il cellulare succede questo ogni tanto. Hai trovato qualche notizia? Vedo che stavi cercando.
No, guardavo l'ultima partita del Pontedera. Eccoci. Che ha perso 3-1 a Prato, una sconfitta che ha interrotto l'ascesa della squadra Amaranto, che dunque vorrà rifarsi ad Ancona, ma sappiamo che il Prato dell'ultimo periodo è una squadra in netta ascesa, che è reduce da 3 vittorie nelle ultime 4 partite. Pontedera, ricordiamo che è il miglior attacco del campionato, che è il capocannoniere del torneo, e dunque sarà un avversario sicuramente da prendere con le molle. Si dovrebbe pronunciare anche una bella partita, perché la squadra di Indiani è portata ad attaccare ed è votata al calcio offensivo, dunque si dovrebbe assistere al bel calcio sabato alle ore 15 al Del Conero.
E Dorico, che ci manda questo messaggio, fa capire insomma che anche il calcio di questa stagione continua a crearci dei problemi. Dorico dice: ma non dovevamo giocare di domenica con il Pontedera? No,
domenica abbiamo giocato, allora, facciamo contro il riepilogo. Pistoiese, sabato alle ore 15 al Del Conero giocheremo contro il Pontedera, e poi la prossima domenica 6 dicembre alle ore 17:30 ci sarà la trasferta a Ferrara contro la capolista SPAL, dunque sabato al Del Conero contro il Pontedera, e poi la prossima domenica 6 dicembre alle ore 17:30 contro la SPAL
in trasferta con la SPAL. Poi mercoledì 9 dicembre, con orario ancora che dobbiamo avere ufficiale, ma ufficiosamente stiamo parlando delle 14:30, ora indicata dalla Lega, ma vedremo se cambierà. Ci sarà la partita di Coppa con l'Ancona, che ospiterà il Siena. Allora, guardavo qui nel periodo ottobre-novembre, praticamente sono 3 le domeniche che ci sono state concesse. Domenica 25 ottobre, che abbiamo giocato in casa casa e ospitando il Savona alle ore 15, domenica 22 ottobre in trasferta a Pistoia per Pistoiese Ancona e domenica 6 dicembre, quindi già siamo arrivati a dicembre, quando saremo appunto a Ferrara alle 17.30 per SPAL Ancona. Poi dopo ognuno tira alle somme. Dicevamo per quello che riguarda il match, ricordando appunto che sarà diretto dal signor Ilario Guida di Salerno, l'abbiamo incrociato il 9 marzo 2014, campionato di Serie D, partita Ancona-Jesina, terminata 2-1 in favore dei dorici, con primo tempo gol di Tavares e pareggio di Berardi per la Jesina. Nel secondo tempo Pazzi portò a due le marcature, e in questa partita, la famosa partita in cui Traini dette una gomitata sulla faccia di Mallus, che procurandogli proprio un taglio nel sopracciglio con tanto sangue che veniva giù, tanto per inquadrare insomma la partita, questa fu diretta dal signor Ilario Guida.
Sì, va bene. Ilario Guida che tornerà sabato contro il Pontedera al Del Conero, a distanza di quasi due anni da quell'episodio, da un anno e mezzo da quell'episodio a cui ti riferivi tu.
Esatto, poi guardando nella storia, visto che insomma deve aver combinato qualcosa questo arbitro a suo tempo, perché da un certo campionato tornò indietro a dirigere per un periodo un campionato di classifica inferiore, poi è stato riportato in alto. Vabbè, dai, sono cose che vedremo. Intanto, per riquadrare, insomma, se avete visto la partita capite di che arbitro stiamo parlando. Per adesso comunque abbiamo vinto, quindi ci ha portato bene. Siamo in conclusione, allora non riusciamo purtroppo a contattare il nostro quarto ospite, oggi abbiamo avuto tre collegamenti, rifacciamo un remake di chi abbiamo avuto ospite.
Il quarto ospite che avevamo in programma sarà sicuramente riproposto nei prossimi giorni, perché si tratta di un doppio ex importante e magari sarà presente nelle prossime puntate. Oggi abbiamo avuto con noi Alessandro Di Dio, il duttile difensore dell'Ancona, che è tornato in campo a distanza di quasi 10 mesi dall'infortunio al ginocchio domenica scorsa contro la Pistoiese, entrando nella ripresa al posto di Cazzola. Poi abbiamo avuto Alessandro Orlandin, giornalista del sito Lo Spallino, e Andrea Orsini, giornalista da Pisa, i quali ci hanno parlato delle situazioni delle due al momento rivali dell'Ancona nella lotta per le prime posizioni, per i primissimi posti, e ci hanno parlato anche del confronto diretto di ieri tra Spal e Pisa, che ricordiamo è stato vinto dal Pisa per 2-1 in trasferta a Ferrara. Dunque la Spal si è fermata, resta un punto sopra la Maceratese, e l'Ancona che resta aggrappata al terzo posto insieme al Pisa.
Bene, allora ricordandovi che domani potrete riascoltare questa puntata alle 13.10, invece se vorrete essere ospiti e conoscere da vicino i dirigenti e soprattutto i giocatori dell'Ancona, domani due appuntamenti. Alle 18 la conferenza stampa con l'amministratore delegato Davide Miani nella biblioteca Benincasa, nella sala appunto di lettura che si trova con accesso sotto l'arco di Carola o Garola, fate voi, comunque appena passata l'edicola sopra Piazza del Papa, passate sotto l'arco, a sinistra c'è un cancello che rimane costantemente chiuso, proprio una bella catena, lucchetto eccetera. Domani sarà invece aperto e da lì ci sarà l'accesso per la conferenza stampa, questo alle 18, conferenza stampa però aperta al pubblico, quindi potrete essere presenti. Attraversate la strada, finita la conferenza stampa, il bar di fronte, invece ci sarà l'appuntamento con l'Ancona incontra l'Ancona, organizzato da Sosteniamo l'Ancona, e all'appuntamento prenderanno parte ovviamente ancora dirigenti, altri giocatori, sarà presente in tutti e due gli eventi il giocatore inglese Dan Morgan che sarà così presente, e scopriremo dalle parole dell'amministratore delegato quale sarà il futuro di questo giocatore, ovvero se l'avremo subito in campo oppure no, o dovremo attendere ancora per il ritorno dei suoi documenti dall'Inghilterra, anche se c'è il canale, ma insomma ci mettono questi documenti a passare nel tunnel per arrivare un pochettino prima. Tutto questo domani a partire dalle 18.30, e poi sottolineava il sito e le mail inviataci dalla la detta stampa appunto dell'Ancona, che tra le altre cose potrete anche avere l'ebbrezza dello spuntino che verrà offerto a tutti i presenti dell'appuntamento con l'Ancona. Insomma, vari motivi per essere presenti domani nel centro storico di Ancona, questa prima conferenza stampa organizzata dall'Ancona 1905 fuori dalla sede classica, quello dell'Ancona Point, ma proprio nel centro, nel cuore della città, e più cuore di quello non c'è. No. Grazie. Ah, Daniele Titarelli che ha condotto oggi l'appuntamento, non grazie, lo dobbiamo dire, a Lennel per l'ennesimo sbalzo di tensione che proprio in apertura ci ha bloccato, tant'è vero che eravamo senza voce e ci ha spento anche il computer con tutto che sono protetti, ma lo sbalzo è stato enorme, tanto per cambiare, però ha aspettato che iniziassimo noi la trasmissione. Grazie anche da Stefano Ferra, noi domani torneremo con Roberto Cardinali, non ho avuto conferma se potevo dire o no... l'ospite, lo potrò dire l'ospite, potrò fare questa carambata oppure no?
Sbilanciati.
Tu che dici?
Sbilanciati.
Lo diciamo chi è l'ospite? Tu lo sai chi è l'ospite, sì?
No.
No? Non lo, so non lo sai neanche tu?
Te lo chiedevo apposta.
Però. Ah, ti l'hai sbilanciato. Ci avremo un giocatore dell'Ancona che inizia con la L e finisce con la I. Chi sarà mai?
Lignani.
No, hai sbagliato. Io non so, non mi è arrivata la comunicazione.
Lombardi, Cristiano Lombardi.
Secondo me sì, però non ho avuto l'ufficialità da parte del nostro staff, se potevamo dirlo oppure no, però è Lombardi. Lombardi che avremo domani con noi alle 18.30 in studio con Roberto Cardinali a condurre DJ Biancorosso. Sentiremo quali saranno le sue scelte musicali, ma nel frattempo ci collegheremo poi con la conferenza stampa e con Ancona, incontro l'Ancona, per avere tutto quello che è l'umore della piazza visto da poco sopra Piazza del Papa o Piazza del Plebiscito. Ancora un grazie a Daniele Titarelli.
Un grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
A domani.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ogni mercoledì dalle ore 18.30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.